Capitolo 7. L'età dei signori e dei castelli. Paragrafo 1. La fine dell'impero carolingio. Un lungo periodo di lotte. Dopo la morte di Carlo Magno, avvenuta nell'814, gli successe l'unico figlio superstite, Ludovico, detto il Pio per la sua religiosità. Per poter difendere la Chiesa di Roma, come era compito degli imperatori, Ludovico voleva mantenere l'unità dell'impero e per questo riservò al suo primogenito, Lotario, il titolo imperiale. Ma nello stesso tempo egli seguì l'antica tradizione franca, secondo la quale il regno era una proprietà personale dei re e alla loro morte veniva spartito fra i figli maschi. Lotario ne aveva 4, 3 dalla prima moglie e 1 dalla seconda, nato molto più tardi, quando l'imperatore aveva già diviso il regno fra gli altri 3. Questa situazione fu causa di un lungo periodo di lotte, durante il quale gli eredi si scontrarono ripetutamente, fra loro e con il padre, a causa dell'eredità, mentre i potenti del regno si schieravano ora con l'uno, ora con l'altro dei contendenti. La divisione dell'impero carolingio. Infine, dopo la morte di uno dei fratelli e dello stesso Ludovico, i principi in lotta giunsero a un accordo e nell'843, col Trattato di Verdun, località dell'attuale Francia, suddivisero l'impero in 3 regni. Il più giovane dei figli, Carlo il Calvo, ebbe la Francia occidentale, primo nucleo della futura Francia. Ludovico, detto il Germanico, la Francia orientale, primo nucleo della futura Germania. E Lotario, il primogenito, il titolo di imperatore e la parte centrale dell'impero che comprendeva Aquisgrana, residenza imperiale, e Roma, capitale della cristianità. L'unità dell'impero fu ricostruita per l'ultima volta da Carlo il Grosso, che divenne imperatore nell'881 ed ereditò tutti i territori che erano stati di Carlo Magno. Ma il suo regno durò poco. Nell'887 Carlo fu deposto dai principi tedeschi e nell'888 anche dai franchi occidentali. Dopo di lui l'impero si spezzò, ormai definitivamente, in diversi regni, fra cui Italia, Francia e Germania. Aumenta l'autonomia dei potenti. Le lunghe lotte avevano molto indebolito il potere dei re, che non sempre riuscivano a imporre la loro autorità ai potenti del regno, conti, marchesi, vescovi, abati. Questi acquistavano sempre maggiore autonomia, governavano vasti territori senza rendere conto a nessuno del proprio operato e si scontravano fra loro in continue lotte, cercando di ingrandirsi l'uno ai danni dell'altro. Conseguenza visibile di questi scontri fu la nascita di castelli, che i potenti si costruivano per difendersi dai signori vicini e per affermare il loro predominio su un territorio. Sorgono migliaia di castelli. Innalzare castelli era un diritto riservato ai re, perciò l'imperatore Carlo il Calvo stabilì che nessuno potesse costruirne senza la sua autorizzazione. 864. Ma nonostante il divieto, la costruzione di fortificazioni e castelli continuò senza soste. Così, a partire dal IX-X secolo, sorsero nell'Europa occidentale migliaia di castelli fortificati, prima in legno, poi in pietra, che i potenti costruivano, a volte per concessione del re, a volte, più spesso, senza la sua autorizzazione. Questo fenomeno è chiamato dagli storici incastellamento. Torri e castelli furono edificati anche per difendersi dalle incursioni di saraceni, ungari e normanni, che proprio in questo periodo minacciavano l'Europa. Posti di solito su colli o alture in modo da poter meglio controllare il territorio intorno, i castelli divennero così numerosi da modificare profondamente il paesaggio dell'Europa medievale. Alcune regioni, come la Castiglia in Spagna, ne derivarono perfino il nome. Cariche e benefici tendono a diventare ereditari. Dal IX secolo cominciò a diffondersi la tendenza a non restituire i feudi al re in caso di morte del vassallo e a considerare le cariche pubbliche, di conte e di marchese, come una proprietà personale da lasciare in eredità ai figli, dando origine così a vere e proprie dinastie. Nell'877 l'imperatore Carlo il Calvo, per mezzo di un capitolare, detto di Chiersi, dal nome della cittadina in cui fu emanato, dispose che nel caso che un conte morisse mentre suo figlio era impegnato in una spedizione militare con il re, la carica di conte fosse assegnata solo dopo il rientro del figlio. La nobiltà del tempo interpretò il capitolare come un'autorizzazione a lasciare in eredità ai figli cariche e benefici. In realtà, il diritto all'ereditarietà dei feudi fu riconosciuto solo molto più tardi, nel 1037, dall'imperatore Corrado II, quando l'usanza, di fatto, si era già affermata da tempo. Fonti: il giuramento di Strasburgo. Nell'842, un anno prima della spartizione di Verdun, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, due nipoti di Carlo Magno, si incontrarono a Strasburgo per allearsi fra loro contro il fratello Lotario. In questo periodo cominciava a venir meno l'idea dell'unità dell'impero, rimasta fino allora sempre viva, nonostante le divisioni ereditarie. Aumentavano invece le differenze fra le varie regioni imperiali. I Franchi occidentali, ad esempio, che abitavano a ovest del Reno, e i Franchi orientali, che abitavano a est di quel fiume, parlavano già lingue diverse e reciprocamente incomprensibili. Per questo motivo, allo scopo di farsi capire dai soldati degli eserciti alleati, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico dovettero scambiarsi a Strasburgo un solenne giuramento usando il primo, l'antico tedesco, il secondo, il francese antico. Il giuramento di Strasburgo è un documento molto importante anche dal punto di vista linguistico. È infatti la più antica testimonianza della nascita di lingue, diverse dal latino e diverse fra loro, usate abitualmente dal popolo, in latino vulgus, e per questo dette volgari. Riportiamo la traduzione dell'antico francese del giuramento di Ludovico. Per l'amor di Dio e per il popolo cristiano e la nostra comune salvezza. Da questo dì in avanti, in quanto Dio mi dà sapere e potere, così proteggerò io questo mio fratello Carlo, e in aiuto e in ogni cosa, così come l'uomo secondo il diritto deve proteggere suo fratello, a patto che lui a me faccia lo stesso. E con Lotario non prenderò mai nessun accordo che di mia volontà sia dannoso a questo mio fratello Carlo.